Sono le 11.04, bentrovate e bentrovati, siamo alla terza ora di Mille Voci, io sono Natascia Bandecchi e con me oggi al microfono Andrea Rigazzi.
Buongiorno.
Allora, oggi parleremo con il nostro ospite che è proprio qui in carne ed ossa con noi, che di professione fa il giornalista, amando in particolare narrare di fatti di sport, ma non solo. Lui è nato a Cantù ed è cresciuto a Chiasso, il suo ultimo libro si intitola Il secolo breve del calcio mondiale. Però perché abbiamo scelto questi due elementi per presentare Stefano Marelli? Benvenuto a Mille Voci, Stefano.
Grazie, grazie dell'invito, un saluto a tutti.
Beh, perché la sua capacità in veste appunto di giornalista e scrittore è di attraversare lo spazio e il tempo al fine di condividere con i suoi lettori la passione appunto per le storie. Stefano, magari iniziamo subito, questa passione per la scrittura da dove nasce? Quando nasce?
Nasce, come spesso capita, soprattutto dalla passione per la lettura. In un primo tempo mi ha sempre affascinato già da bambino immergermi nella lettura di, al di là della Gazzetta dello Sport, che appunto era una lettura quotidiana, ma mi piaceva anche già da piccolo leggere letteratura sportiva, biografie magari di grandi campioni o di grandi allenatori o anche di scrittori e giornalisti che si occupavano di sport o anche di sport. I casi più famosi sono probabilmente quelli degli scrittori anglosassoni, specialmente statunitensi, come Hemingway o Jack London, che insieme a una produzione letteraria, diciamo così, più classica, proponevano anche spesso e molto bene anche una produzione che aveva a che fare direttamente con lo sport.
Professionalmente però tu hai fatto un percorso molto variegato, perché andando un po' a informarsi anche su quella che è la tua biografia emerge che hai fatto il benzinaio, l'oste, l'educatore, il turista, anche tu segnali anche questo come una professione. Che giro ti ha fatto fare la vita?
Ma la vita è di difficile decifrazione, se vogliamo, e soprattutto non è detto che tutto quanto debba seguire per forza un percorso prestabilito. Come carattere poi sono portato piuttosto verso la novità, il cambiamento, proprio perché ritengo che fossilizzarsi troppo in un certo ambito sia alla fine controproducente o poco stimolante, e quindi appunto almeno fino a quando ho avuto circa una trentina d'anni ho cambiato molto spesso attività, anche se poi è capitato anche dopo i 30 anni, però diciamo dai 30 anni in avanti mi sono mosso sempre in un ambito abbastanza ristretto, che è quello del giornalismo o della scrittura, in ambiti diversi ma comunque sempre attorno a questo, insomma, e in cui lo sport ha avuto una preponderanza.
Ecco, ma di queste esperienze pregresse che cos'è che hai ritenuto, hai portato con te poi nella professione di giornalista e nella tua attività di scrittore?
Credo che qualcosa credo di aver ritenuto da tutto quanto ho svolto per piacere o per professione negli anni scorsi. Nei romanzi che ho scritto, ad esempio, vengono riportati praticamente in maniera totalmente fedele certi viaggi, certe vacanze che ho fatto, certi episodi che mi sono capitati magari in luoghi lontani da qui, oppure quando lavoravo dietro il bancone di un'osteria, anche lì ho lavorato in diversi bar e ristoranti, ma soprattutto quando lavoravo al Grotto Vallera di Genestrerio, che adesso purtroppo non c'è più. Ecco, in quegli anni mi è capitato di conoscere e di avere a che fare con personaggi straordinari che sicuramente hanno lasciato dentro di me, grazie ai loro racconti, qualcosa che poi magari anche non totalmente consapevolmente ho utilizzato poi in ciò che ho scritto.
Magari Stefano, una domanda. Tu sei abituato a raccontare le storie degli altri. Oggi però tu sei qua a raccontare la tua. Come ti senti?
Sì, tendenzialmente preferisco parlare di altri, anche se non è che mi dispiace del tutto raccontare un po' di me stesso. È vero che poi nei romanzi specialmente, anche se non sembra, qualcosa di autobiografico ricorre sempre o comunque abbastanza spesso.
E allora parliamo di qualcosa che tu segui e quindi... non parliamo proprio completamente di te, ma sentiamo anche il tuo punto di vista e parliamo del calcio, tanto per cominciare, che si dice è uno sport popolare, forse il più popolare al mondo, però aumentano i prezzi dei biglietti, aumentano i prezzi degli abbonamenti ed è una tendenza questa piuttosto diffusa che ha suscitato anche malumori in un paese come l'Italia, ad esempio ci sono state diverse proteste. Ecco, questa tendenza non è che fa venir meno un po' questo suo aspetto popolare?
No, senz'altro. Se pensiamo che almeno fino alla fine degli anni Ottanta il biglietto per andare a vedere una partita di calcio era legato e cresceva di pari passo col biglietto delle sale cinematografiche. Il problema è subentrato dagli anni 90, quando i prezzi per andare a seguire le partite o gli avvenimenti sportivi, nella fattispecie il calcio, hanno cominciato a crescere in maniera esponenziale. Adesso con un biglietto per un posto nemmeno troppo privilegiato in tribuna a San Siro si spende quanto si spenderebbe andando al cinema 5-6 volte. Ed è un aspetto che trovo totalmente... distorto, malato, anche perché appunto il calcio è come molte altre discipline nasce proprio come passione popolare e il fatto che i prezzi siano cresciuti così tanto non si giustifica, secondo me, anche perché in Inghilterra sicuramente i prezzi sono cresciuti molto anche lì, ma al contempo sono migliorati anche gli stadi che sono diventati comodissimi, non si prende più l'acqua se piove, sono forniti di più di un ristorante, c'è lo shop dove poter acquistare tutto quello che fa parte del merchandising, eccetera. Mentre in Italia l'aumento dei prezzi non è stato accompagnato da un miglioramento della condizione della fruizione dell'evento sportivo stesso.
Detto che anche in Svizzera erano usciti comunque degli articoli che raccontavano proprio come fossero saliti i prezzi per chi voleva seguire un evento sportivo. C'è questo strano rapporto che ha il calcio attuale, le società con i propri tifosi, perché almeno fino a prima della pandemia si diceva stadi più piccoli, sì, i tifosi non sono la parte più importante delle nostre entrate, molto spesso il discorso sembrava marginalizzarli un po', poi hanno chiuso gli stadi al pubblico, allora il pubblico di colpo era diventato importante, si perdevano un sacco di soldi. Ecco, dov'è che sta la verità secondo te, ammesso che si possa tirar fuori una verità da questo discorso?
No, probabilmente non si è mai contenti e quindi ciò che fino a ieri veniva considerato marginale, poi durante la pandemia invece improvvisamente, come dicevi tu, si è scoperto che in realtà era qualcosa di fondamentale. È molto difficile indagare su certi aspetti. È vero che le partite di calcio che abbiamo visto tutti in televisione durante la pandemia, il calcio non si è fermato, insomma, anche solamente con la fruizione televisiva è andato avanti. Certo si è perso molto a livello di ambiente, di calore, di coreografie, eccetera. C'è stato però anche qualcuno che ha subito notato che, mancando il pubblico sugli spalti, i giocatori tendevano a reclamare meno con l'arbitro, a stare a terra molto molto meno tempo facendo la classica sceneggiata, proprio perché non c'era un pubblico da coccolare, da viziare o dal quale accaparrarsi le simpatie. Quindi è stato interessante vedere come erano cambiate le dinamiche durante la pandemia.
Stefano, tu appunto lavori, sei responsabile per le pagine sportive della regione. Tra le tue passioni, abbiamo detto, ne abbiamo parlato fino adesso, c'è il calcio, però so che hai anche un'altra passione. Tutti gli sport in generale ti attirano la tua attenzione, però hai anche un particolare affetto per il pugilato. Allora mi chiedevo, calcio e pugilato, quindi da uno sport di squadra a uno sport prettamente individuale, qual è quel filo rosso che collega questi due sport? Se c'è.
Sì, non saprei se esiste in realtà un legame così stretto fra queste due discipline, proprio perché sono profondamente diverse, benché entrambe molto popolari, molto amate, specialmente ecco, il pugilato credo che abbia perso un po' di appeal negli ultimi 20 o 30 anni, mentre il calcio rimane ancora fra le discipline preferite un po' in tutto il mondo. Sono piuttosto distanti, è vero, uno come dicevi tu Natasha è uno sport di squadra, l'altro è uno sport individuale, probabilmente lo sport più individuale, più solitario che esista al mondo. Uno fra l'altro, il pugilato si presta benissimo anche per una trattazione narrativa, letteraria, proprio perché offre spunti vivissimi, c'è l'aspetto del riscatto sociale attraverso la box, tutti i pugili vengono in realtà da situazioni sociali non certo favorevoli e quindi i grandi campioni hanno trovato in questa disciplina proprio un riscatto personale e sociale che probabilmente in nessun altro ambito avrebbero potuto trovare. E poi il fatto stesso della sconfitta, della rinascita, dell'andare al tappeto ma poi riprendersi, l'avere sempre la possibilità di rifarsi in un successivo combattimento, sono cose che si sposano a meraviglia con la struttura classica del romanzo. Fra l'altro il pugilato è stato trattato molto bene anche a livello cinematografico, ha una resa sempre piuttosto buona, ciò che non è mai avvenuto invece per il calcio. I pochi film sul calcio che esistono sono anche realizzati molto male, ma credo che proprio tecnicamente insomma lo spazio molto ben delimitato del quadrato, del ring, del pugilato, anche per un regista cinematografico sia un grande aiuto. Non è un caso se Chaplin e tutti i pionieri del cinema si sono occupati moltissimo già agli albori del pugilato. Il calcio, diciamo il palcoscenico su cui si realizza, si svolge il calcio, il campo di calcio è veramente troppo grande e credo che sia proprio tecnicamente difficile da riprodurre. E poi forse ci sono motivi che vanno anche a toccare aspetti forse culturali, se non etnici addirittura, nel senso che il calcio è uno sport adesso diffuso in tutto il mondo, ma prevalentemente di origine europea, dove gli intellettuali si sono spesso rifiutati di occuparsi di sport nelle loro opere. Sono sempre stati un po' schizzinosi, un po' con, come si dice, con la puzza sotto il naso. Ritenevano lo sport un argomento non degno della loro attenzione. Mentre i romanzieri in America non si sono mai fatti problemi a sporcarsi le mani anche con lo sport, proprio perché era manifestazione del sentimento popolare, e quindi romanzieri e registi americani col pugilato, con l'automobilismo, col baseball e football sono riusciti a regalarci opere meravigliose e di grande valore letterario ancora prima che sportivo.
Poi però c'è un Pasolini che giocava anche a calcio, Ala, se non ricordo male, che insomma lui...
È una delle, sì, delle felici eccezioni, non dico che non ce ne siano, per carità, anche Buzzati, Calvino, Arpino si sono occupati più che egregiamente di sport, soltanto per rimanere nell'ambito italiano, o Antoine Blondin in Francia, romanziere che ha vinto i più prestigiosi premi letterari francesi, ha anche seguito per un quarto di secolo le edizioni ogni anno del Tour de France. Ogni anno prendeva il suo mese di vacanza, lo passava seguendo per i giornali più prestigiosi di Francia una manifestazione come una corsa di biciclette, e la raccontava benissimo. I suoi articoli scritti per l'Equipe dal 54 all'82, mi pare, sono uno spaccato meraviglioso di ciò che era la Francia nel dopoguerra. Io, leggendo quegli articoli, ho imparato moltissimo, sia a livello storico e anche ovviamente a livello sportivo, e poi ovviamente a livello geografico di un paese che magari non si conosce così bene, ma tramite una penna capace e raffinata come quella di un vero romanziere, prestata per un mese all'anno allo sport, si riescono a imparare, a scoprire veramente un sacco di cose interessanti.
Quindi la letteratura anche come un modo per viaggiare, tu che di viaggi comunque te ne intendi, un modo per conoscere una cultura diversa, uno scambio che c'è.
Ah, certo, è un canale privilegiato, un canale che offre tantissimo, anche perché viaggiare fisicamente in ogni luogo del mondo o in epoche passate non è possibile, e quindi insomma la letteratura è un grande aiuto, ti fa vivere vite che non potresti mai vivere personalmente, o ti fa visitare luoghi o momenti storici che tu non potresti mai frequentare. Insomma, ti fa muovere nell'antica Roma, ti fa immaginare un futuro distopico o quant'altro. Insomma, ti dà veramente un sacco di chance. Chi non si accontenta di ciò che ha nella vita reale, nella letteratura o nel cinema, trova...
La macchina del tempo esiste, insomma.
Esatto, trovo che sia una forma di macchina del tempo.
Ecco Stefano, tu che parli di sport, tu che racconti, no, storie di sport, spesso però lo sport è un po' considerato, sì, quel momento un po' di leggerezza, no, di quel momento ludico dove lo si guarda e basta, però in realtà dietro lo sport, dietro delle sconfitte, dietro delle vittorie, penso per esempio a delle nazioni, adesso con l'Argentina che ha appena vinto i mondiali, piuttosto che, non so, io mi ricordo nell'82 ero piccola quando vinse l'Italia. Ecco, dietro comunque delle vittorie ci sono anche molti movimenti politici, sociali, quindi è importante anche saper captare questo tipo di segnali che ci sono dietro lo sport.
Certo, c'è una visione piuttosto diffusa che vorrebbe lo sport come un'isola felice, un'oasi di pace e come qualcosa di totalmente slegato dalla realtà che gli ruota attorno. In realtà non è così e non è mai stato così, ed è un po' ciò che ho inteso fare nel ciclo di pagine pubblicate dalla regione quest'anno nei mesi immediatamente precedenti al campionato del mondo. Sono andato infatti a rivisitare ognuna delle edizioni della Coppa del Mondo, raccontando un po' cosa succedeva in quel paese in quel momento, no? E si viene ad avere conferma che il calcio, come tutti gli sport in generale, non è affatto ciò che si pensa o che si è portati a dire. Ci sono implicazioni infinite attorno a un evento sportivo come una Coppa del Mondo. Tu hai citato il mondiale vinto dall'Italia nell'82, e quello è il classico esempio in cui un'impresa sportiva era riuscita a ricompattare una nazione profondamente divisa e anche devastata da una dozzina d'anni che hanno preceduto quell'evento, durante i quali il paese era scosso dal terrorismo, da profonde divisioni sociali. Nella primavera immediatamente precedente al mondiale dell'82 c'era metà degli operai della Fiat e di tutto l'indotto che erano in cassa integrazione, quindi la vittoria a quel campionato del mondo ha improvvisamente ricompattato la nazione, e che è ciò che è successo anche lo scorso dicembre nel caso dell'Argentina, un altro paese che vive una situazione piuttosto triste e negativa, uno dei paesi col tasso di inflazione peggiore al mondo. Questa vittoria attesa così a lungo, era dall'86 che gli argentini non festeggiavano un mondiale, è servita senz'altro anche a ricompattare una nazione, un sentimento di appartenenza.
Ma non è che ho solo un lenitivo alla fine?
C'è anche un po' questo rischio, chiaro. Magari è un po' un palliativo, perché festeggiando la vittoria del campionato del mondo si è liberi di dimenticare per qualche momento le magagne o le difficoltà che ci sono dietro. Però potrebbe anche, in realtà, una vittoria del genere che ha così tanta presa sulla gente, sulla popolazione, potrebbe in realtà anche fungere da stimolo per qualcosa di propositivo, qualcosa che possa condurre la nazione pian piano magari a togliersi un po' dalle sabbie mobili. È vero che il rischio è quello, magari non tanto da parte della gente ma da parte dei politici, quello di sfruttare un po' i successi nello sport o anche soltanto l'organizzazione stessa di un evento per dare una sorta di contentino a un popolo che magari sta cominciando a brontolare, a lamentarsi per la situazione che sta vivendo. E in questo senso mi vengono in mente i famosi mondiali di Argentina del 78, quando la giunta militare, che reggeva una delle dittature più terribili del Sud America e dell'intero Novecento, sfruttò veramente quel campionato del mondo per calmare un po' gli animi del paese, e oltretutto, come era successo peraltro anche nel caso del primo mondiale vinto dall'Italia nel 34, il torneo intero fu apparecchiato affinché fosse proprio la nazione ospitante ad alzare la coppa alla fine.
Senti Stefano, diciamo dal calcio andrei al pugilato, perché mi sono segnata un'affermazione di Mike Tyson, il pugile, perché lui diceva che per lui il ring era il posto più bello del mondo perché si sapeva quello che, insomma, ti può succedere, ti può capitare. Arrivando al mestiere di giornalista, quello che tu fai, mi chiedevo se si può dire la stessa cosa di questi tempi appunto del mestiere del giornalista, dove magari ci sono sempre più queste notizie mordi e fuggi, dove magari si vedono questi giornali che sono sempre un po' più snelli, dove magari c'è un po' più di timore rispetto a questo tipo di giornalismo appunto sulla carta stampata. Come la vivi tu?
Ma i tempi sono cambiati, quindi anche la diffusione delle notizie non passa più ormai da un pezzo soltanto dalla carta stampata o dalla radio. Nel corso dei decenni si sono susseguiti nuovi canali che hanno inevitabilmente costretto i canali preesistenti a mutare un po' il modo di lavorare e di trattare lo sport. Io credo che questa pluralità di possibilità sia qualcosa di positivo. Poi chi vuole approfondire ha la possibilità di approfondire magari leggendo lo sport in un libro e non soltanto su un giornale, perché ovviamente il modo di trattarlo è diverso e quindi trova in un libro che dovrebbe almeno essere una pubblicazione più ponderata, più studiata, trova qualcosa che il giornale quotidiano non è in grado di darti. Chi invece si accontenta della notizia mordi e fuggi, risultato, marcatori, eccetera, specialmente ai giorni nostri, con un click sul telefonino riceve tutto ciò di cui ha bisogno. Quindi credo che il mosaico, la presenza di diverse forme di comunicazione dello sport sia un bene. Dopo sta appunto al fruitore decidere quale strada percorrere per accaparrarsi il tipo di notizia o di approfondimento che più gli interessa.
Bene Stefano, allora adesso ci ascoltiamo un disco che tra l'altro hai scelto tu, lo farei annunciare a te, ti va?
Certo, visto che il pugilato è una delle mie passioni, ho pensato che potevamo ascoltare di Bob Dylan Hurricane. La canzone parla di Hurricane Carter, un pugile affermato che era stato ingiustamente accusato di omicidio e incarcerato molto a lungo. È il classico esempio di storia a sfondo razzista. Per fortuna poi, ma come detto, dopo diversi anni la verità è venuta a galla, ma era il classico esempio di rampollo di buona famiglia bianco che commette un omicidio e riesce a far incastrare il nero che non c'entrava assolutamente nulla, ed è riuscito a farlo anche incastrando un grande campione. Quindi immaginiamoci quanto possa essere facile incastrare il primo nero che non sia campione, il primo che passa per strada.
Ne hanno tratto anche un film da questa storia con Denzel Washington.
Esatto, sì, film molto, molto bello, fra l'altro.
Bene, allora ce lo ascoltiamo. Bob Dylan con Hurricane del 1975.
Without upstate plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head.
sulla scia di Bob Dylan con Hurricane. Continuiamo a parlare con il nostro ospite Stefano Marelli, giornalista, scrittore, che ha appena pubblicato il suo ultimo libro, Il secolo breve del calcio mondiale, proprio uscito a dicembre, se non erro, Stefano, giusto? Parlavamo di sport, dell'arte del raccontare storie. Ecco, a proposito di calcio, tornerei lì. Ti volevo chiedere, visto che tu sei un appassionato di calcio, ne parli, lo racconti con i vari aneddoti che ne sono nati, come si sta oggi senza Maradona e Pelé?
Beh, ovviamente il calcio, da prima con Maradona e poi proprio di recente con Pelé, ha perso quelli che probabilmente sono stati i due più grandi interpreti della disciplina. E che secondo me non saranno nemmeno superati dagli attuali idoli delle folle calcistiche, anche se dati alla mano Ronaldo e Messi hanno vinto infinite volte più di quanto abbiano vinto Pelé e Maradona. Vuoi perché oggi esistono più trofei, si giocano molte più partite, vuoi perché forse tecnicamente per certi versi sono anche molto bravi, o addirittura più bravi di Pelé e Maradona. Sicuramente sono più veloci, perché il calcio è cambiato veramente tanto, si gioca a velocità tripla rispetto a quanto succedeva 60 anni fa nel caso di Pelé, o 40 anni fa nel caso di Diego. Però secondo me, proprio a livello di carisma, a livello di importanza che hanno avuto per la gente, per i tifosi, nessuno supererà mai Pelé e Maradona. Poi ovviamente esiste una diatriba che non sarà mai risolta all'interno di questa coppia Pelé e Maradona, perché ovviamente, a dipendenza della scuola di pensiero, c'è chi ritiene che Pelé sia stato il più grande in assoluto e che Maradona non sia nemmeno degno di allacciargli le scarpe, e c'è chi invece pensa totalmente il contrario. Si sta un po' peggio senza questi due personaggi, ma come i veri eroi, questi personaggi in realtà continuano e continueranno a vivere a lungo. Il loro mito e la loro presenza continuerà a farsi sentire. Il mondiale vinto, adesso parlo ancora dell'avvenimento più fresco, il mondiale vinto dall'Argentina in dicembre è il mondiale di Lionel Messi, ma non c'è stato nessun articolo, nessun commento che insieme a Lionel Messi non abbia citato anche Diego Maradona. Quindi la sua presenza è stata così ingombrante nella carriera di Messi, è così importante per tutto quello che è stato il calcio argentino, ma oserei dire per tutto il calcio mondiale, che non si può e non si potrà ancora a lungo prescindere da Diego.
Campioni, grandissimi campioni come quelli dello sport, hanno anche i loro lati d'ombra, le loro zone oscure. A te piace indagare quegli aspetti?
Sì, è inevitabile doverlo fare. A me piace, nel senso, ma non con morbosità. Mi piace perché secondo me certe carriere sportive non sarebbero state uguali se l'atleta in questione non avesse avuto certi vizi, certi difetti, o semplicemente non avesse avuto quel tipo di origine familiare o sociale. Sono tutti elementi che poi, messi insieme, vanno a costituire nella globalità non soltanto la personalità dell'atleta, ma probabilmente anche le sue capacità a livello agonistico, appunto, e quindi trovo che l'indagine anche nel privato, se non è morbosa, sia importante.
Ecco, un'ascoltatrice proprio tiene a farci presente che Maradona, secondo lei, ma non è l'unica, è stato un grande calciatore, ma non un buon esempio per i giovani. Ecco.
Sì, ecco, il difetto.
Lo sportivo deve essere sempre di esempio, sì.
No, secondo me no. Secondo me non è. Non vedo perché si debba demandare al campione sportivo compiti educativi che spetterebbero in primo luogo alla scuola o alle famiglie, soprattutto in prima istanza alle famiglie. Non trovo giusto che ogni volta venga tirata fuori la debolezza umana di Maradona, anche perché lui era pagato per giocare al pallone, che poi avesse dei difetti
e delle frequentazioni discutibili,
è un dato di fatto, ma io ritengo che non per forza l'atleta debba essere un esempio, anzi trovo sbagliato che qualcuno se tuo figlio va male a scuola o si fa le canne, non puoi dare la colpa a Maradona o a Mike Tyson. È normale che questi personaggi, proprio per il tipo di vita che hanno avuto, per il tipo di infanzia svantaggiata che hanno avuto, è del tutto normale che poi, trovandosi coperti di soldi da un giorno all'altro, rischino di cadere in abitudini che non sono certo quelle che tutti si augurano. Questa obiezione che viene mossa a Maradona ogni volta la trovo ormai del tutto stancante, inutile. Non...
Va bene, abbiamo chiarito il tuo punto di vista nel merito.
E senti Stefano, abbiamo parlato di Maradona, di Mike Tyson, Messi, Ronaldo, Harry Kane, eccetera, eccetera. Ma le donne nello sport sono noiose da raccontare? Tu segui lo sport femminile, racconti anche di prodezze di donne nello sport?
Mi è capitato, ovviamente mi è capitato meno spesso perché specialmente per me che amo soprattutto andare a scoprire ciò che è successo a livello sportivo nel passato, perché ciò che mi interessa prima di tutto è la storia con la S maiuscola, la macrostoria, quindi mi piace sempre legare personaggi o avvenimenti sportivi, come dicevo prima, al periodo in cui questi personaggi sono vissuti. Mi capita meno spesso di occuparmi di atlete femmine, perché una volta ovviamente erano molto meno numerose. Ma mi ricordo ad esempio quando mi sono occupato, avevo fatto una pagina speciale su Nadia Comaneci, anche lei atleta con una componente biografica piuttosto dura e veramente interessante per chi ne debba scrivere. Mi ricordo di essermi molto appassionato alla sua storia e mi ricordo anche che quella pagina aveva avuto dei riscontri veramente molto positivi, migliori di molte altre pagine che avevo dedicato invece ad atleti maschi.
Ecco, ma va bene coltivare la passione, ma scrivere sempre dello stesso argomento, non è che a un certo punto stanchi un po' la creatività, riesci sempre ad avere il guizzo.
No, cerco di svariare, ovviamente... Per ovvi motivi il calcio è probabilmente, sicuramente la disciplina di cui mi occupo più spesso, però mi è capitato e mi capita tuttora di occuparmi di discipline anche minori. Si può evitare di annoiarsi andando a cercare sempre più in profondità, andando a cercare personaggi poco trattati, poco frequentati da altri giornalisti o da altri scrittori, e devo dire che i mezzi di cui disponiamo oggi offrono un aiuto enorme. Sì, navigando in internet si scoprono storie sommerse e mai trattate che sono formidabili in realtà e che non ci si immaginerebbe nemmeno di scoprire. Ci vuole molta curiosità e molta pazienza, però si, spunti nuovi se ne trovano, anche se all'apparenza può sembrare che uno passa la vita a scrivere sempre delle stesse cose, ma in realtà è così ampio lo spettro di possibilità offerte dallo sport che non vedo questo rischio, insomma.
Ma visto che, come si dice, la storia insegna ma non ha scolari, le vicende degli sportivi, a te appassionato di storia con la S maiuscola, possono aiutare a leggerla meglio, a farla passare di più questa materia?
Ma ultimamente mi è capitato di dedicare una pagina a Arthur Ashe, grande tennista degli anni 60 e 70, che purtroppo non viene citato e ricordato al giorno d'oggi come invece meriterebbe. Si parla di lui solamente quando si nomina il campo centrale in occasione degli US Open, campo centrale che porta il suo nome da qualche anno. Viene citato poco anche quando si parla di lotta per l'emancipazione dei neri, degli afroamericani, quando in realtà è stato una figura piuttosto importante in questo tipo di lotta, tant'è che Nelson Mandela, appena liberato dopo la sua lunga detenzione, fra le primissime persone che ha voluto incontrare c'era stato proprio Arthur Ashe, che poi è stato sfortunatissimo perché per problemi di cuore si è trovato a fare dentro e fuori dagli ospedali in anni in cui di AIDS si sapeva ancora poco, e quindi aveva contratto il virus tramite una trasfusione sanguigna e morì a 49 anni. E se ne parla poco, probabilmente perché era più schierato sulla linea, diciamo, di resistenza civile e non armata di Luther King, piuttosto che sulla linea più dura di Malcolm X o di Angela Davis, diciamo. In realtà è piuttosto misconosciuta la sua importanza in questo ambito. È il classico caso, secondo me, dove l'impegno di uno sportivo può anche modificare la storia, quella con la S maiuscola.
Ecco Stefano, noi stiamo parlando tanto di eventi del passato, no? Tu sei, appunto, hai scritto tanti, tanti racconti su sportivi del passato, però mi chiedevo oggi, nel 2023, insomma nel nostro presente, secondo te si scriverà domani di sportivi di oggi? C'è qualcuno che tu tieni d'occhio, che lo stai seguendo o la stai seguendo in particolare?
Se ne scriverà di sicuro, è inevitabile. È chiaro che oggi di certi personaggi si parla in maniera molto cronistica o cronachistica, perché è normale che ci si attenga maggiormente alla stretta attualità. Poi quando passano un po' di anni, quando le informazioni sedimentano, eccetera, se ne può e se ne deve trattare secondo un'altra prospettiva, che è quella che fra l'altro preferisco proprio per mia natura. Ci sono personaggi che senz'altro meriteranno in futuro di essere raccontati in una certa maniera, anche se penso che fra questi non ci siano né Ronaldo né Messi, ad esempio, per fare due esempi piuttosto famosi. Primo perché stanno avendo una sovraesposizione mediatica eccessiva che probabilmente li sta in realtà privando di qualcosa invece che arricchendoli di qualcosa. E poi perché mi sembra che entrambi, dal punto di vista umano, ecco, non valgano nemmeno un decimo di quello che valeva Maradona, con tutti i suoi difetti, eccetera. Ma Maradona era anche, ad esempio, molto coinvolto a livello politico, a livello sempre alla sua maniera, un po'
discontinuo, diciamo,
sì,
nella
discontinuo,
linea.
Un po'. Si faceva tatuare il volto di Che Guevara sullo stesso braccio su cui metteva un paio di Rolex da $100,000 l'uno, e si professava comunista convinto, ma poi pregava Dio tutti i giorni. Quindi era un festival di contraddizioni, però insomma comunicava molto di più in Cristiano Ronaldo. Io un terreno molto fertile per una eventuale narrazione di qualità non lo vedo.
Forse oggi sono più gli agenti, ad esempio, di questi atleti a regalare, diciamo così, delle storie che possano incuriosire, ecco.
Sì, anche perché il ruolo dell'agente è diventato sempre più importante. Poi perché questi campioni, ciò che dicono è sempre stato filtrato prima appunto dagli agenti o dall'ufficio stampa, che dice loro esattamente cosa dire, cosa non dire, come dirlo, quando dirlo, eccetera. Quindi di spontaneo non c'è più nulla, anche quando si dice l'ha scritto lui sul suo profilo Instagram, ma anche quella sono tutte informazioni studiate a tavolino da gente che si occupa di comunicazione per mestiere, che quindi sa esattamente cosa va scritto e come va scritto, anche se non dovesse corrispondere alla realtà o al reale pensiero dello sportivo titolare di quel sito o di quell'account.
Stefano, all'inizio della trasmissione abbiamo detto che tra le varie cose che tu hai fatto l'educatore, l'oste, e a un certo punto appunto usci da questa parola turista. Allora tu oggi nella vita appunto scrivi, fai il giornalista e lo scrittore. Mi chiedevo quanto è importante viaggiare per appunto non andare solo nell'immaginazione, ma proprio anche scoprire altri luoghi, altri mondi, dove per esempio questi sportivi, da dove questi sportivi provengono. Quindi quanto è importante unire il viaggio e la forma del viaggio e fare il turista all'arte proprio dello scrivere, come fai tu?
Senz'altro più si viaggia e meglio è, se si vuole poi raccontare di un luogo o di una certa atmosfera, è meglio scoprirla dal vivo, viverla sulla propria pelle, che non scoprirla magari soltanto tramite ciò che ci può fornire l'approfondimento, lo studio. È vero che quando ero più giovane mi capitava di viaggiare molto più spesso, più di una volta ho fatto vacanze lunghe, anche 2, 3, 4 mesi, specialmente in Sud America o in Nord Africa. Si poteva farlo sia perché ero più giovane, non avevo obblighi a livello familiare, non c'erano persone che dipendevano da me. E in certi casi era anche più facile viaggiare perché in quel determinato periodo storico certe zone erano più tranquille di quanto non siano diventate nell'ultimo ventennio, con le guerre che si sono riproposte. Ma mi ricordo quando giravo per lunghi periodi in Sud America, andavo a vedere gli stadi anche vuoti, meglio se c'era una partita, ma mi è sempre piaciuto questo. Andavo nei club dei tifosi, andavo nei bar più vicini agli stadi di Buenos Aires per respirare proprio quel tipo di atmosfera che poi mi sarebbe piaciuto descrivere e raccontare nei libri. Quindi purtroppo mi capita sempre meno spesso, appunto perché la vita poi ti riempie di implicazioni che ti limitano parecchio in questo senso. Però ecco, sì, l'esperienza di prima mano è senz'altro sempre consigliatissima.
Ecco, in questo mondo sempre più esposto ma sempre più filtrato c'è ancora spazio per il racconto di storie che abbiano un valore?
Credo e spero di sì, insomma. Ci sono fra l'altro degli ottimi esempi, la letteratura sportiva che va appunto al di là della banale biografia del calciatore miliardario, che spesso si riduce poi in un semplice racconto affidato al giornalista di turno, poi ci mettono la foto e il nome del calciatore in prima pagina, ma al di là di questo tipo di trattazione stanno sorgendo case editrici specializzate proprio nella narrativa sportiva di qualità. E parlo dell'editoria italiana, che è quella che ci riguarda più da vicino. Ci sono giornalisti e scrittori veramente bravi, c'è il team di Ultimo Uomo che è formidabile, si occupano di un sacco di discipline in maniera molto, molto compiuta, molto professionale. Ci sono giornalisti come Marco Ciriello, come Alberto Facchinetti, come Carlo Martinelli, ce ne sono diversi che sanno raccontare lo sport con quel taglio letterario di qualità.
Ecco, siamo giunti al termine di questa ora con Stefano Marelli, che ringrazio. Ricordo il tuo libro, Il secolo breve del calcio mondiale. Grazie per il tuo tempo.
Grazie a voi, grazie per l'invito, è stato piacevole.
Into